Ciao a tutti, siamo al 30 maggio, oggi è sabato, è la vigilia di Pentecoste e voglio dire qualcosa anche a questo proposito, ma ci arriverò partendo dagli ultimi eventi della nostra chat che possono aver generato una sorta di idea di confusione perché succede che a volte un post particolare scatena delle emozioni, quindi tutti continuano a scrivere là sopra. Purtroppo è così, però cioè, alcune cose vanno accettate. E allora, ricapitolando, siamo stati molto presi da questa sensazione di abbandono che veniva dalle persone che si cancellavano. A parte il fatto che poi soltanto una decina si sono cancellate e tra l'altro non se ne sono andate in malo modo, ma solo perché qualcuno se n'era dimenticato e pazienza, ma molti altri si mantengono la schermata che ci ha creato Ernesto, no? E quindi hanno detto che non ce la fanno a seguire tutti i messaggini che arrivano volta per volta, però ogni tanto vanno allo scaffale, aprono un cassetto e si nutrono anche loro. Quindi l'abbiamo persi per modo di dire, a parte che non è che perdiamo nulla, siamo sempre tutti in qualche modo collegati, quelli che cerchiamo di lavorare per la luce. E poi alla fine siamo rimasti una novantina. Ma l'idea che mi ero fatta di restringere il gruppo, nessuno me l'ha chiesto, ma vedete, no, non l'ho potuto fare, non lo posso fare perché nessuno era talmente disinteressato da lasciargli soltanto ogni tanto un messaggio e lavorare solo con quelli 15-20 che io mi immaginavo, perché avevo visto che questa più o meno è la cifra della gente che scrive, ma ho scoperto che non è detto che chi scrive di più è più presente, anzi, come vi ho già spiegato, moltissimi fanno molto molto di più di quello che immaginavo. E quindi per il momento restiamo questi 90, sapendo che c'è qualcuno che ascolta, ma che manda energia ugualmente. E quindi l'abbandono a un certo punto si è come fermato e io ho sentito questo bisogno di farvi ascoltare una lettura di Thich Nhat Hanh in cui si parla della presenza. Perché? Perché su questo io ci ritornerò sempre, perché dobbiamo continuamente lavorare sulla presenza, perché altrimenti è inutile che ci andiamo a nutrire cose belle, interessanti, stimolanti, se non c'è la presenza. Anche il fatto di approfondire una religione o l'altra, cioè io quello che vi propongo, perché Thich Nhat Hanh è molto simile come messaggio a quello della MPA. Non è che io voglio fare un'analisi tra buddismo e cristianesimo, i punti di contatto, cioè queste sono cose bellissime, ma non da fare qua, no? Noi stiamo lavorando su noi stessi, quindi se un buddista dice una cosa che mi fa bene, io la prendo. E così, anche se personaggi di libri che possono anche sembrare esoterici, ma stanno dicendo qualcosa che mi fa bene, la prendiamo, perché tutto serve a questo risveglio che dobbiamo effettuare. Noi, se non riusciamo a svegliare completamente la nostra presenza, non andiamo verso l'evoluzione che sta arrivando, cioè così prepotente, così scuotente, che adesso abbiamo un attimino di fase 2-3, ma voglio dire, non è che ancora è cambiato veramente quello che doveva cambiare, però le nostre coscienze si stanno scuotendo e questa è la cosa sacra, santa. E andiamo avanti a svegliarla sempre più, non ci riaddormentiamo sulle frasi fatte. sui concetti belli. Quindi, Dharmakaya, che sembra una parola strana, in pratica ve la traduco, diventare con il proprio corpo l'incarnazione della luce, l'incarnazione della saggezza spirituale. Ed è quello a cui siamo chiamati esattamente. E quindi lo dicevano queste dottrine antiche, lo dice molto spesso il maestro Ivanov, da cui io attingo tantissimo. Lui parla della coscientizzazione delle cellule, delle molecole del nostro corpo. È come se fossimo delle entità spirituali che stanno facendo appunto un'esperienza materiale e in questa materia devono arrivare a contattare anche gli elementi più densi. Il nostro spirito è un qualcosa di molto vibrante a livelli molto alti. Ma nel momento in cui entra in un corpo denso, fa una fatica incredibile. È la fatica che facciamo per crescere, per trovare il sostentamento, per nutrirci, gli impulsi emotivi per poi riprodurci. Cioè, è tutta questa grande fatica che viene fatta dal corpo fisico. E anche dal corpo mentale, perché la nostra mente, come abbiamo visto, ha questa pesantezza che la rende collegata alla mente collettiva, ha questa incapacità di usare il pensiero vivente. Perché? Perché manca la presenza, perché manca l'attenzione e ritorniamo sempre a questo. Quindi non ci dobbiamo stancare di ricordarci di quanto dobbiamo essere presenti se vogliamo veramente arrivare al risveglio. E il risveglio è pura gioia. E il risveglio è qualcosa che mi fa ricordare di chi io sono, poi senza andare a definire i particolari di che colore sono, quale angelo mi protegge, a quale cielo appartengo, cioè non è questo, è essere, sentire che io sto qua, che esisto, capite? Pensate, una pianta non lo può fare perché una pianta sta sempre in una sorta di sonno, bello, è viva lo stesso, fa dei fiori meravigliosi, ma non può dire io esisto, dire io è una cosa fantastica, è un dono che ci è stato dato. E l'animale, lo stesso, l'animale si sente parte di un gruppo, fa quello che fanno tutti gli altri del gruppo. L'animale ha la parte fisica molto più potente della nostra, non ha ancora la parte spirituale, forse l'avrà, però in questo momento la possibilità di dire io e di sentire che esisto veramente è la porta, è il passaggio dal sonno al risveglio. Ed è faticoso perché tutto contribuisce a farci fare qualche altra cosa, l'istinto di oddio, mi sbrigo a finire questa meditazione perché dopo c'avevo quella cosa che volevo completare, oppure sì, che bello, adesso sto guardando che questo fiore è vivo, sento che il fiore dentro ha una forza che corrisponde a quella che è dentro di me. E però poi mi viene in mente che ieri quell'amica mi ha detto quella frase brutta. Ecco, cioè, ma tutti siamo così, eh? Tutti, non è che Patrizia, siccome sta a testa in giù, ragiona in un altro modo. A parte, bellissime quelle cose che avete detto, mi sono resa conto che quando si comincia a parlare dei sogni, impazzite sono contenta perché avete fatto delle ottime analisi, tra l'altro. Aggiungo piccolo piccolo che anche l'appeso dei tarocchi sta a testa in giù, è carino. E comunque quello che succede in un sogno ha a che vedere con quello che succede in tutto il gruppo, no? Quindi grazie a Consuelo che ce l'ha regalato. Ecco, tornando quindi al discorso della presenza, se non metto attenzione precisa a quello che faccio, succede che anche il mio corpo fisico, avete sentito quella frase incredibile? Io ci ho lavorato tanto, me la ripeto e me la ripeto, il corpo fisico è l'inconscio del corpo mentale. Allora, che vuol dire? Che questo corpo mio è tutto un deposito di pensieri. E di quali pensieri? I belli e i meno belli, i brutti, i terribili. È incredibile pensare che delle malattie, delle durezze del mio corpo, dei vizi di come cammino, di come tengo la schiena, cioè, tutto questo è dovuto a un certo modo di pensare, a un certo modo di organizzare la mente, che la mente è ancora non è nostra, che deve diventare nostra, che noi abbiamo solo questa di opportunità, l'attenzione, perché non è che improvvisamente la mente diventa nostra. Improvvisamente scende la grazia su di noi, questo sì, e non sappiamo quando. Perché dipende da quanto siamo aperti, da quanto stiamo lavorando, però l'attenzione dipende solo da noi, solo, no, non è un regalo dello Spirito Santo, che invece appunto in questa giornata fantastica in cui Re Artù convocava i cavalieri, che erano andati alla cerca del Graal. E quando dovevano riunirsi tutti intorno alla tavola rotonda, era il giorno di Pentecoste, che era un momento sacro. Pentecoste ha a che vedere tantissimo col senso dell'uno e del molto, dei molti. E allora ritorniamo al discorso dell'abbandono. L'abbandono lo provo quando mi sento separato in qualche modo, o perché lo sono di nascita separato, mi sento sempre separato, oppure quando qualcuno si stacca da me che si separa. È uno dei più grandi dolori dell'essere umano la separazione. La separazione nasce miticamente, simbolicamente, con la Torre di Babele. È lì che mentre tutti cercavano qualcosa in alto, volevano raggiungere qualche cosa che io non posso pensare che credessero di trovare Dio là sopra, ma è simbolico anche questo, ma cercavano qualcosa di molto interno, no? E non era ancora possibile, non era possibile perché bisognava prima sentire il frazionamento. Ecco che è successo che dall'uno ci siamo frantumati nei molti sì, e finché non usiamo la presenza e non usiamo l'attenzione e finché siamo preda di convinzioni che non sono le nostre ma che la mente collettiva ci infila in testa, finché rimaniamo schiavi di questo, noi saremo sempre separati. Invece il momento della Pentecoste è tutto il contrario, mentre a Babele le lingue si sono divise, ecco quindi che è nata la divisione, alla Pentecoste la lingua ridiventa unica, perché tutti le comprendevano, no? Raccontano così gli Atti degli Apostoli, improvvisamente ti facevi capire. Potevi parlare aramaico, l'ebraico, l'egizio, quello che volevi, però eri capito. Allora, essere capiti, immaginate che cosa vuol dire. Intanto che la persona che ti sta capendo è in ascolto profondo e intanto che tu stai trovando le parole giuste in quel momento, ma per trovare le parole giuste vuol dire che sei entrato in sintonia. Vuol dire che hai vibrato a una frequenza più alta ed è questo lo scopo adesso della nostra Pentecoste di questo anno incredibile e la Pentecoste universale che andiamo cercando. cioè di ritrovare la vibrazione, e questa vibrazione è associata al fuoco. E se vi ricordate, nell'ebraismo la Pentecoste veniva già festeggiata ed era il momento in cui Mosè era sceso con la Torah, con le nuove leggi, con il messaggio che gli aveva dato chi? Il roveto ardente. Quindi era un fuoco, era un qualche cosa di vibrante al massimo livello, perché più sali di vibrazione, più c'è riscaldamento e c'è produzione di luce, di calore. Quindi il simbolo è molto forte, sia del roveto ardente e sia delle fiammelle che questa volta scendono, no? Mosè è dovuto salire sulla montagna. E gli apostoli riuniti nel cenacolo hanno accolto questa luce e questo calore. Quindi noi possiamo, dobbiamo diventare quegli apostoli, e quindi il nostro corpo deve salire di vibrazione, deve essere capace di entrare in contatto col filo d'erba, con la pietra, con l'animale, col compagno che abbiamo accanto, con i fratelli, con i bambini, con gli alberi. Allora, nel momento in cui alzo la vibrazione, entro in contatto anche con le vibrazioni altrui, che se anche per il momento sono addormentate, come per pietra e per piante, eccetera, ma sono collegati ugualmente a un infinito non nominabile, a un qualcosa che è oltre l'oltre, che qualsiasi modo io lo potessi definire, non lo direi in modo sbagliato. Quindi rendiamoci conto che veramente, ecco, il senso di diventare uno. E quindi vi auguro una Pentecoste grandiosa, anche se continueremo un pochino ad arrabbiarci, a sentire che non ce la facciamo, che mi sto esercitando ma non ho risultati, che vengo rimproverato. Ecco, torniamo lì da chi vengo rimproverato: da me stesso, dalla parte sacra di me che vuole che io faccia di più. Perché c'è sempre questo piccolo elfo, questa piccola fata che parla all'orecchio, no? Che ti dice: ti sei scordato qualcosa, ti sei dimenticato di quella persona che stava per morire, oppure a me, qualche amico lo sa, ho avuto questo sogno ricorrente, ti sei dimenticata di prendere le medicine. Allora vuol dire che c'è una dimenticanza. Una dimenticanza che io voglio ritrovare. E come la ritrovo? In piccoli attimi. Se volete, durante la prossima settimana, ogni tanto vi darò qualche esercizio per rafforzare l'attenzione e la presenza. Però adesso vi abbraccio, immaginando tante fiammelle, non solo nella vostra testa e basta, ma in tutto il vostro corpo, in tutte le vostre cellule, in tutte le vostre molecole. Immagino che tutte le particelle di voi siano frementi, in attesa di risvegliarsi per essere consapevoli a loro volta, così come noi ci siamo sentiti frantumati, anche le piccole parti di noi potranno ritrovare l'unità.